Amici d'ascolto, un cordiale saluto da Giancarlo Lavella, benvenuti a Non Solo Sport. Prima parte dedicata come sempre al rapporto spesso stretto che c'è tra Chiesa e attività agonistica. Lo facciamo attraverso l'iniziativa che è stata presentata qualche giorno fa presso la sala stampa della Santa Sede, ovvero il progetto Casa Italia Paralimpica a Rio de Janeiro 2016. Chiaramente parliamo delle Olimpiadi per atleti diversamente abili che si svolgeranno a settembre sempre a Rio de Janeiro dopo le Olimpiadi ufficiali. Questa iniziativa vede la collaborazione appunto della Santa Sede, della Diocesi di Rio e del Comitato Italiano Paralimpico. Un progetto che avrà carattere solidaristico e poi vedrà gli atleti italiani ospitati presso una struttura parrocchiale della metropoli brasiliana. Ne parliamo subito con il presidente del Comitato Paralimpico Italiano, Luca Pancalli. Benvenuto a Non Solo Sport, presidente.
Grazie, buongiorno a tutti. Diciamo che l'idea era quella di lasciare qualcosa, un segnale tangibile in quel di Rio, nel momento in cui i riflettori su due grandi eventi sportivi, quello olimpico e quello paralimpico, si spengeranno, sicuramente nella consapevolezza che le contraddizioni nel tessuto sociale in quella dimensione sono particolarmente profonde. E allora, dovendo noi accompagnare come di consueto la nostra delegazione paralimpica al più importante appuntamento sportivo del quadriennio, ovviamente per gli atleti ma per un mondo che si declina nella dimensione sportiva, abbiamo immaginato di come, in che modo potessimo lasciare un segno di questo passaggio. E abbiamo deciso, e ne parlai per la prima volta con Sua Eminenza Ravasi a margine di un'altra riunione, di provare per la prima volta, credo che sia la prima in assoluto nella storia dello sport, ad organizzare l'hospitality di Casa Italia non già in un circolo sportivo, in un club privato, magari pure bello e affascinante, ma provare ad andare in una comunità parrocchiale, in una parrocchia, laddove quotidianamente viene testimoniato un po' anche lo sforzo che in questo caso l'Arcidiocesi di Rio attraverso le parrocchie fa per dare delle risposte a quel tessuto sociale. E così è nata l'idea e siamo riusciti a realizzarla, quindi la nostra Casa Italia, che è un luogo dove verranno ricevuti gli atleti la sera per magari festeggiare, mi auguro, tante medaglie, verrà realizzata in una parrocchia, la parrocchia Immacolata Concezione a Rio, e soprattutto la cosa importante è che grazie anche ai partner che ci accompagnano in questa spedizione, quelle risorse che avremmo speso per realizzare Casa Italia in un club privato serviranno per aiutare l'Arcidiocesi a Rio a realizzare progetti nel tessuto sociale, in altre parrocchie, diciamo in zone delle favelas più povere, ma anche altri progetti importanti per aiutare i disabili su quel territorio a magari scoprire lo sport.
La prima volta che il mondo agonistico paralimpico guarda poi alle altre emergenze mondiali in un paese in questo momento, insomma, è cronaca di questi giorni, in sofferenza sociale oltre che politica.
Ma esattamente, ma guardate che poi io sempre, e ieri l'ho definita, nel mondo paralimpico e soprattutto i suoi protagonisti, portatori sani di valori, ma soprattutto della consapevolezza di fare dello sport uno strumento, non soltanto un fine, quindi di fare dello sport sostanzialmente un mezzo per riuscire, ecco, come in questo caso parliamo di insomma, difficoltà nel tessuto sociale particolarmente come dire, importanti e significative. E allora, se noi possiamo interpretare anche la nostra responsabilità di esseri umani, oltre che prima ancora di sportivi, atleti, dirigenti dello sport o quant'altro, tentando di fare qualcosa di buono, io credo che sia e possa essere non soltanto di esempio, ma soprattutto lasciare qualcosa di concreto sulla quale magari costruire un percorso futuro.
Presidente Pancalli, parliamo di queste che saranno le prossime Olimpiadi Paralimpiche, possiamo dire un po' l'edizione della maturità in tempi non sospetti. Abbiamo parlato delle barriere architettoniche, abbiamo parlato del doveroso inserimento nel tessuto sociale e lavorativo dei diversamente abili. Questa volta uno spazio in più anche ai risultati agonistici che stanno diventando veramente importanti dei tanti atleti che vi partecipano.
Ma sicuramente, oramai devo dire che dopo l'edizione di Londra 2012 lo tsunami paralimpico, ma non solo nel nostro paese, ma parlo del movimento a livello internazionale, sta travolgendo un po' quella che è una dimensione sportiva che normalmente veniva allocata, no, e afferente soltanto ai grandi risultati del mondo olimpico. Oggi la Paralimpiade di Rio sono sicuro che testimonierà non soltanto il grande livello di crescita sotto il profilo agonistico e organizzativo del mondo paralimpico, ma anche la maturità dal punto di vista della, ripeto, della responsabilità che il mondo paralimpico ha, nella consapevolezza che sì, noi siamo una grande famiglia dello sport in Italia a livello internazionale, ma sappiamo perfettamente che i nostri protagonisti sono ragazzi e ragazze disabili che sono arrivate con grandi sacrifici ad ottenere risultati che sotto il profilo agonistico sono strabilianti e fanno di loro degli atleti con la maiuscola, che non hanno nulla in meno rispetto ai loro colleghi olimpici, ma nella consapevolezza che c'è un fiducia, un filo di collegamento tra tutti noi in tutte le parti del mondo, che è quello tra virgolette di una sofferenza che bene o male abbiamo passato tutti, o perché subito un trauma che ci ha costretto in qualche modo a vivere una condizione di disabilità piuttosto che per una patologia o dalla nascita e quant'altro. Ecco, e questo legame secondo me rende forte il movimento paralimpico nel momento in cui declina non soltanto il suo protagonismo in una dimensione sportiva, ma soprattutto nella dimensione di responsabilità sociale nei confronti del, diciamo, del tessuto nel quale ci troviamo ad operare.
Ultima domanda, presidente Pancalli: sono maturi i tempi secondo lei per una unificazione delle due realtà olimpiche, quella delle Olimpiadi e quella delle Paralimpiadi, casomai con un unico medagliere?
Ma guardi, io dico che già da adesso si potrebbe immaginare di come dire, accorpare un unico medagliere. Il sogno ovviamente è quello che noi tutti rincorriamo. Nelson Mandela una volta disse che un vincitore non è che un sognatore che non ha mai smesso di sognare. Ecco, noi continuiamo a sognare nella consapevolezza di poter essere vincitori, fermo restando che ciò potrà avvenire solo ed unicamente nel momento in cui non subiremo nessun calo di attenzione sia sotto il profilo come dire, dell'interesse, sia sotto il profilo organizzativo per la dimensione paralimpica. Io ancora oggi non so se soprattutto i media in senso lato del termine siano pronti a questa sfida. Mi chiedo se nella giornata in cui dovesse vincere un oro un grande atleta olimpico e un nostro grande atleta paralimpico, mi chiedo oggi, parlando di casa mia, del mio paese, se scriverebbero di più del grande atleta olimpico e quanto spazio dedicherebbero al grande atleta paralimpico. Insomma, io credo che cose tutti i giorni, vedere l'attenzione che c'è riservata rispetto al passato, straordinaria, di grande impatto e un grosso risultato è stato ottenuto, però oggettivamente non è mai ancora lo stesso, per cui ecco, già sotto questo profilo dobbiamo prima ancora come dire, garantire una maturazione sotto il profilo culturale che secondo me ad oggi ancora manca. Però si dica anche una cosa, che quell'integrazione noi la già stiamo realizzando attraverso le federazioni. Oggi il Comitato Italiano Paralimpico, che è stato riconosciuto ente pubblico, ha e riconosce nel proprio seno federazioni olimpiche che hanno accolto all'interno della propria organizzazione la responsabilità delle corrispondenti discipline paralimpiche, per cui diciamo noi stiamo creando quelle basi, abbiamo gettato quelle basi sulle quali questo processo di maturazione e sviluppo culturale oggettivamente potrà avvenire nel futuro.
E speriamo insomma alla Radio Vaticana di essere anche noi in parte portavoce di questo obiettivo. Grazie. Beh, presidente Luca Pancalli, grazie per essere stato con noi a Non Solo Sport. Grazie. Seconda parte della nostra trasmissione dedicata ai commenti sull'attualità, lo facciamo con Don Leonardo Biancalani. Benvenuto a Non Solo Sport, Don Leonardo.
Benvenuti a voi e a tutti i radioascoltatori.
Don Leonardo, la notizia che spicca in questi ultimi giorni è l'addio di Ibrahimovic al Paris Saint-Germain. A questo punto Ibrahimovic dice: vado via da leggenda, sono arrivato da re, vado via da leggenda. Ma quale sarà la sua prossima destinazione? Come tutti i calciatori a fine carriera, andrà a rimpinguare il suo conto corrente in Cina o in Arabia, oppure si dice addirittura che con la nuova gestione cinese del Milan potrebbe tornare a calcare lo stadio di San Siro?
Credo che il futuro di Ibrahimovic sia legato a quello che un po' deciderà anche il suo procuratore Mino Raiola, nel senso, giustamente, dove ci sarà la proposta economicamente più allettante e più mediaticamente assordante, Ibrahimovic sarà lì. Quindi è evidente che se il Milan dovesse essere comprato da questa nuova cordata cinese, è evidente che la mediaticità sia, oltre che i soldi, gli possano far gola. Se il Milan non verrà comprato dai cinesi, lo vedremo in un'altra società.
Ecco, cosa può dare ancora un giocatore come Ibrahimovic, che ha giocato sempre ai massimi livelli, considerando che ormai ha 35 anni, che non è un'età, insomma, avanzatissima ormai nello sport di oggi, comunque.
Ma può dare due cose: primo, peso in avanti, tra i 20 e i 25 gol in una stagione, che sono oro per una squadra, e seconda cosa, il suo carisma e la sua paura che i difensori hanno, e vanno a marcare lui e fanno smarcare gli altri. Diciamo che dopo i 35 anni, e bisogna essere onesti, diventi un elemento prezioso. Quindi, come tutte le cose preziose, non puoi essere usato sempre, ma ogni tanto. Quindi, però, ha un valore immenso, anche perché più partite fai e più il fisico ne risente.
Guardando al passato, ci fu un fine carriera strepitoso di un altro grande campione, che era José Altafini, che nella Juventus veniva utilizzato centellinando proprio le sue prestazioni all'interno della partita, ma in 10-15 minuti riusciva quasi sempre a mettere in porta il suo gol.
Questo è la cosa dei campioni.
Stiamo parlando degli anni 70, eh?
Sì, ma anche negli anni 3000 il campione è sempre campione. Campione è colui che sblocca una partita dove c'è molto equilibrio, fa la grande giocata e la squadra vince.
Don Leonardo, dal pallone alle due ruote, in corso il Giro d'Italia un po' sottotono, per ora gli italiani stanno lì a guardare. Come vedi il percorso di quest'anno?
Il percorso di quest'anno è per scalatori, è un percorso difficile, molto diverso rispetto agli anni scorsi, quindi sono favoriti gli spagnoli e gli scalatori stessi. Speriamo che Nibali possa venire fuori alla distanza, ma è ancora presto per sparigliare le carte.
Quali saranno le montagne che più spaventano i partecipanti di questa stagione?
Le montagne dell'Alta Italia sicuramente spaventano moltissimo, perché abbiamo quest'anno rispetto agli anni scorsi 40-50 km di salita fittissima, e quindi lì potremo veramente ritornare a vedere anche gli stacchi epici dai 15 ai 20 minuti come una volta, insomma, sono cose che se non sono nelle tue corde sono dure.
Questa partenza dall'Olanda più per motivi, diciamo, politici che per un reale così interesse degli olandesi al Giro d'Italia?
Motivi economici, lo sappiamo bene, molti sponsor sono legati alle multinazionali olandesi, ma credo che ormai tutti noi siamo ben coscienti di questo.
Un'ultima cosa, torniamo al calcio, ultima giornata, c'è il duello Napoli-Roma per il secondo posto, ma ormai, insomma, a meno che non ci siano grosse sorprese, gli azzurri dovrebbero essersi aggiudicata la piazza d'onore.
Nel calcio non si può mai dire, e finché c'è fischio c'è speranza, finché non c'è il triplice fischio non si può mai dire. Il Napoli è certamente favorito, ma non può dormire sonni tranquilli.
Grazie Don Leonardo Biancalani, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, tutti gli ascoltatori.
Per la terza parte di Non Solo Sport torniamo sui campi di Serie A, ultima giornata di campionato, all'insegna della solidarietà. In che senso? L'UNICEF vuole ricordare il dramma dei bambini in pericolo, coinvolti nelle guerre, bambini sfruttati in fuga dalle violenze e dalla povertà, e lo fa attraverso proprio le squadre della Serie A, in particolare dei capitani che metteranno a disposizione le loro maglie, che poi verranno vendute all'asta autografate, e i fondi raccolti andranno a sostegno della campagna UNICEF Bambini in Pericolo. Ne parliamo subito col segretario generale di UNICEF Italia, Paolo Rozera. Benvenuto.
Buongiorno. buongiorno a lei.
Allora, un'iniziativa che vede in connubio, un connubio efficace già sperimentato da tempo tra UNICEF e il campionato di calcio italiano in questa ultima giornata dedicata ai bambini in pericolo. Ecco, come si svolgerà questa iniziativa all'insegna della solidarietà?
È una ottima iniziativa ed è un bel modo per finire il campionato di calcio che ci ha accompagnato per tutto quest'anno. E praticamente i capitani delle squadre apporranno sulle loro divise la fascetta UNICEF e alla fine della partita tutti i capitani di tutte le squadre raccoglieranno le maglie dei capitani che verranno poi dopo messe all'asta su un sito che si chiama Charity Stars e poi dopo i proventi saranno utilizzati dall'UNICEF a favore dei bambini in pericolo nel mondo.
Ecco, chi sono oggi i bambini in pericolo nel mondo? Ci sono varie realtà, varie emergenze che UNICEF guarda con attenzione.
Sì, purtroppo quando mi trovo a parlare di queste cose dico che noi adulti troviamo tantissimi modi per far soffrire i bambini, perché la maggior parte delle sofferenze dei bambini sono dovute ai comportamenti degli adulti. Quindi abbiamo bambini che non riescono a essere vaccinati e ne sono 16.000 al giorno che muoiono per malattie altrimenti prevenibili. Abbiamo i bambini che sono sfruttati nel lavoro minorile, i bambini che sono violentati, i bambini che sono vittime delle guerre. E una delle cifre più assurde e significative, abbiamo 700 milioni di spose e bambine nel mondo. Questi sono i destinatari dei proventi di questa iniziativa.
Ecco, l'emergenza dei bambini quindi tocca, possiamo dire, tutti i continenti del mondo.
Sicuramente, sicuramente. È chiaro che dove c'è grande povertà, una classe debole come quella dei bambini è quella che paga di più in fatto di sofferenza. Ma anche nei paesi ricchi abbiamo visto che la povertà sta crescendo, l'attuale fenomeno per esempio nella nostra Europa delle migrazioni ha portato dei problemi qui a casa nostra, quindi veramente tutto il mondo.
Direttore Rozera, come il mondo del calcio, che noi vediamo come una realtà dorata, una realtà particolarmente privilegiata, ha accolto questa iniziativa in concomitanza con l'UNICEF?
Guardi, l'ha accolta bene, secondo me è passato il concetto di condividere questo privilegio. Loro hanno una grande visibilità e devo dire che quando li sollecitiamo, sia la Lega di Serie A e l'Associazione Italiana Calciatori rispondono sempre presente, sono sempre molto attivi, anche con interessanti suggerimenti alle iniziative che noi proponiamo.
In particolare il mondo del calcio si è fatto portavoce di questa iniziativa attraverso il presidente dell'Associazione Calciatori Damiano Tommasi. Ecco, ci ricordi come ha accolto questa iniziativa, questo progetto?
Damiano Tommasi è già quando era calciatore era una persona con una sensibilità veramente speciale e questa sensibilità la sta trasportando proprio in come lui sta facendo il presidente dell'Associazione Italiana Calciatori. Questo si vede tutto, quindi c'è sicuramente un coinvolgimento personale notevole e sta trasmettendo quest'idea che è fondamentale che i calciatori che appunto vivono in un mondo probabilmente privilegiato si diano da fare per chi invece nel mondo sta soffrendo tutti i giorni.
Ecco, sarà possibile coinvolgere in questa ed altre iniziative dell'UNICEF altre realtà agonistiche, insomma siamo anche ormai alle soglie delle Olimpiadi di Rio de Janeiro, che sarà una vetrina importante proprio per evidenziare queste cose che almeno apparentemente esulano dallo sport.
Le Olimpiadi faranno bene allo sport perché faranno parlare di tanti sport. Noi abbiamo partnership con altre federazioni, lavoriamo molto bene con il CONI, quindi sicuramente saranno una vetrina importante che rilanceranno delle collaborazioni che poi ci interessano molto di più, sono quelle a livello locale, quindi con le piccole squadre di calcio, con le piccole squadre di pallavolo, di scherma, di pallacanestro, perché radicarsi sul territorio è anche un ottimo modo per trasmettere l'importanza di proteggere i diritti dell'infanzia.
Ci ricorda in passato quali altre iniziative hanno visto in prima linea l'UNICEF e il mondo dello sport?
Sono innumerevoli.
Le più importanti, chiaramente.
Un esempio, perché io sono un appassionato di basket e quindi le dico che anche con la federazione del basket, la Lega del Basket, abbiamo fatto delle attività durante le partite con le nostre pigotte, quindi sono state lanciate delle pigotte nel campo durante l'intervallo e poi sono state adottate dagli spettatori con delle donazioni, tanto per darle un esempio.
Direttore Rozera, ci salutiamo un po' con quella che sarà la parola d'ordine di quest'ultima di campionato.
Ricordiamoci dei bambini in pericolo, per me questa è la parola d'ordine importante, anche perché ci salutiamo con questo fine di campionato, tra l'altro saranno gli europei e parlando di calcio, quindi è tutte le telecamere, l'attenzione dei media sarà molto forte in quest'ultima giornata, quindi ricordiamoci dei bambini in pericolo.
Grazie Paolo Rozera, direttore generale di UNICEF Italia, grazie per essere stato con noi a Non Solo Sport.
Grazie a lei, arrivederci.
E prima di chiudere esprimiamo il nostro sconcerto, il nostro dolore per quanto avvenuto in Iraq. Miliziani del sedicente Stato Islamico hanno attaccato un bar che poi era la sede di alcuni tifosi del Real Madrid, perché lo squadrone iberico ha tifosi, pensate, anche in Iraq. La stessa squadra dei merengue, la società, ha espresso profondo rammarico per il terribile attentato che in Iraq è costato la vita, pensate, a 16 tifosi e ha causato il ferimento di altri 20. E quanto recita un comunicato ufficiale pubblicato dal sito del Real Madrid, il club è triste ed esprime tutto il suo affetto e le sue condoglianze ai familiari e agli amici delle vittime. E questo perché i jihadisti vedono nell'esercizio di qualsiasi attività agonistica un segno di decadimento morale, una caratteristica propria dell'Occidente. Ecco, ricordiamo che i giocatori del Real Madrid nella giornata del campionato spagnolo indosseranno un braccialetto nero in segno di lutto e di rispetto, perché il calcio e lo sport, si legge ancora, saranno sempre territori di incontro, concordia e pace. E su queste parole ci salutiamo da Giancarlo Lavella, a voi tutti, grazie per l'attenzione.